Bentornati a Giocare col Fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola dopo la pausa di settimana scorsa. Oggi partiamo da Bob Dylan e la sua Everything is Broken. Broken lines, broken strings, broken threads, broken springs, broken idols, broken heads, people sleeping in broken beds. Ain't no use jiving, ain't no use joking. Torniamo in onda dopo la pausa di domenica scorsa per la campagna di abbonamento a Radio Popolare. Spero che abbiate sottoscritto un abbonamento per tenere in vita una voce libera e mai tanto necessaria come in questo momento. Abbiamo ascoltato Bob Dylan, Everything is Broken. Mi sembrava un modo perfetto per iniziare questa puntata, che è una puntata speciale dedicata alla storia, al racconto che se ne fa e a come discutiamo di storia male. Questo posso svelarvelo fin da subito, in particolar modo sui social. E stiamo ascoltando Aphex Twin. Questa puntata speciale, diciamo, sulla storia mi è venuta in mente quando ho cominciato a leggere il primo libro di cui vi parlerò oggi, un libro di grande valore, Elizabeth Asbrink. Il titolo è 1947, pubblicato da Iperborea, nella traduzione di Alessandro Borini. 1947, l'anno in cui diverse delle questioni che ancora oggi assillano lo scenario internazionale si impongono, diventano realtà. Vi leggo qualcosa dalla letta o dal risguardo, come preferite, così capiamo bene di cosa si parla. Poi spero di riuscire a leggervi tutti i passi che ho selezionato, ma sarà dura perché sono tantissimi. Dove comincia il presente? Quando nascono le forze, i conflitti e le idee che governano la nostra epoca? Inseguendo le tracce della famiglia che non ha mai potuto conoscere, Elizabeth Asbrink ci trasporta in un anno cruciale del Novecento, nel momento in cui l'Occidente, reduce dal secondo conflitto mondiale, è di fronte a una serie di bivi e possibilità ancora aperte, e compie scelte decisive per i nostri giorni. È il 1947 quando scoppia la Guerra Fredda, viene istituita la CIA e Kalashnikov inventa l'arma oggi più diffusa al mondo. L'ONU riconosce lo Stato di Israele e il figlio di un orologiaio egiziano lancia il moderno jihad. È solo nel 1947 che viene redatta la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, prima sconosciuti all'umanità quanto il termine genocidio, coniato da un giurista polacco che ha perso la famiglia nei lager. E mentre una rete clandestina di organizzazioni internazionali mette in salvo i gerarchi del Reich e rilancia gli ideali fascisti, Primo Levi riesce a pubblicare Se questo è un uomo. Un disilluso George Orwell scrive il profetico 1984 e Christian Dior crea il suo controverso New Look. In mezzo a tutto questo, tra le masse di profughi ebrei che attraversano l'Europa in cerca di una nuova vita, c'è il padre dell'autrice, un orfano ungherese di 10 anni, davanti a una scelta che deciderà il suo futuro. In un racconto poetico e documentatissimo, che ci cala nei destini di personaggi d'eccezione e persone comuni, Asbrink ricompone il puzzle di un anno emblematico per la sua identità personale e per quella collettiva. Escavando nei retroscena degli eventi, fino agli istanti in cui la storia avrebbe potuto prendere un altro corso, arriva all'origine di quei nodi che non abbiamo ancora sciolto. Un libro molto denso, stratificato, c'è una narrazione cronologica suddivisa per mesi e oltre a quelli già citati, la Asbrink segue anche le tracce di Simone de Beauvoir, di Billie Holiday e di una serie di altri personaggi che in qualche modo assumono un ruolo emblematico per le vicende di quell'anno. E allora andiamo a iniziare. Il libro si apre e si chiude con due citazioni, quella di apertura è di Paul Celan. Una poesia. Nei fiumi a nord del futuro, io lancio la rete che tu esitante aggravi con ombre scritte da pietre. E invece alla fine c'è una citazione da William Faulkner che dice questo. Il passato non muore mai, non è nemmeno passato. Il tempo non va esattamente come dovrebbe. Il 1 gennaio del 1947, il Times scrive che gli inglesi non possono fare affidamento sui propri orologi. Per essere del tutto certi che il tempo sia quello che dice di essere, si consiglia loro di ascoltare la BBC, che trasmetterà dei notiziari supplementari su quale sia effettivamente l'ora esatta. Gli orologi elettrici risentono delle frequenti interruzioni di corrente, ma anche quelli meccanici vanno controllati. Forse dipende dal freddo, o forse la situazione migliorerà. Nel corso della guerra sono state sganciate sulla Gran Bretagna circa 50.000 tonnellate di bombe. Oltre 4,5 milioni di edifici risultano danneggiati. Ci sono centri rurali minori che sono quasi stati rasi al suolo, come la cittadina portuale scozzese a cui i bombardamenti addirittura è stato dato un nome, il Clydebank Blitz. Nella città austriaca di Wiener Neustadt una volta si contavano 4.000 edifici, ora ne restano intatti solamente 18. A Budapest la metà delle case è inabitabile. In Francia sono stati distrutti nel complesso 460.000 edifici. In Unione Sovietica sono stati completamente annientati 1.700 tra centri minori e villaggi. In Germania le bombe hanno distrutto all'incirca 3,6 milioni di abitazioni, una casa ogni 5. La metà delle case di Berlino è inabitabile. In tutta la Germania, oltre 18 milioni di persone sono senza dimora. Altri 10 milioni lo sono in Ucraina. Tutti sono costretti a cavarsela con un accesso limitato all'acqua e sporadico all'elettricità. I diritti umani non esistono, il concetto di genocidio è sconosciuto ai più. I superstiti hanno appena cominciato a contare i propri caduti. Molti fanno ritorno a casa senza trovarla. Altri si dirigono dovunque, tranne che verso il proprio luogo di provenienza. Le campagne d'Europa sono state spogliate, depredate e in seguito al sabotaggio delle dighe risultano a tratti allagate. Terreni coltivati, boschi, fattorie, vita, pane e lavoro di tanti, giacciono sotto la cenere, ricoperti di fango. Sotto l'occupazione tedesca la Grecia ha perso un terzo delle proprie aree boschive. Più di 1.000 villaggi sono stati dati alle fiamme. In Jugoslavia, oltre la metà del bestiame è stato ucciso e il saccheggio di granaglie, latte e lana ha messo in ginocchio l'economia. Gli eserciti di Stalin e di Hitler non solo hanno seminato devastazione dove avanzavano, hanno pure ricevuto l'ordine di distruggere tutto ciò che trovavano sul proprio cammino in fase di ritirata. La tattica della terra bruciata prevedeva che non si lasciasse nulla alle truppe nemiche. Per usare le parole di Heinrich Himmler, nessuna persona, nessun capo di bestiame, nessun carico di cereali, nessuna tratta ferroviaria devono essere lasciati alle spalle. Il nemico deve trovare un paese totalmente bruciato e distrutto. Adesso, dopo la fine della guerra, tutti vanno in cerca di orologi da polso. C'è chi li ruba, chi li nasconde, chi li dimentica, chi li perde. Il tempo rimane incerto. Quando sono le 8 di sera a Berlino, a Dresda sono le 7 e a Brema invece le 9. Nella zona russa vige il fuso orario russo, mentre nella propria parte di Germania gli inglesi introducono l'ora legale. Se qualcuno chiede l'ora, i più rispondono di non sapere che fine abbia fatto, l'orologio, intendono, oppure vogliono dire il tempo. Roma. Solo qualche giorno prima che il 1946 diventi 1947, cinque uomini si riuniscono in Viale Regina Elena a Roma. Un giornalista, un archeologo, un ragioniere, un sindacalista e un uomo che sostiene di essere il figlio illegittimo di Benito Mussolini. Insieme fondano il Movimento Sociale Italiano, basato sulle stesse idee e sugli stessi ideali del partito fascista di Mussolini. In breve tempo l'MSI raccoglie un gran numero di adesioni e cospicui contributi in denaro sotto forma di donazioni private. Già dopo un mese o due vengono aperte sedi locali in tutta Italia e il movimento può dare inizio alla sua opera di attacco alla democrazia e opposizione al comunismo, e non solo in Italia. L'obiettivo è anche quello di una nuova Europa. Falangisti in Spagna, peronisti in Argentina, fascisti britannici guidati da Oswald Mosley, neonazisti che si radunano illegalmente a Wiesbaden sotto la guida di Karl-Heinz Priester. E poi in Svezia, per Engdahl. Sotto la superficie ci sono loro, e mentre il mondo guarda da un'altra parte, loro si muovono. Già adesso mettono in piedi un efficiente sistema di spedizioni interne per aggirare l'ostacolo delle restrizioni su passaporti, visti e valuta. Presto, questi uomini si avvicineranno gli uni agli altri fino a coalizzarsi. L'immobilità accumulata da un pendolo che si prepara al contraccolpo. Ansbach, Germania del Sud, zona americana. L'Europa pullula di bambini i cui genitori sono stati fucilati, uccisi nelle camere a gas, torturati, fatti morire di fame o di freddo. Bambini lasciati indietro e sopravvissuti, perché tinti di biondo e muniti di falsi atti di nascita cristiani, perché messi in convento, rimasti accucciati dentro i secchi delle latrine, tenuti rinchiusi dietro una parete, in una soffitta o sotto un pavimento, perché spinti indietro nella fila dai propri genitori che attendevano di essere fucilati sulla banchina del Danubio. Di queste migliaia di bambini, alcuni sono provvisoriamente radunati in orfanotrofi o affidati a famiglie, mentre altri gironzolano in gruppi più o meno coesi, vivendo per le strade e negli edifici in rovina. E poi ci sono quelli che sono riusciti a superare la guerra insieme a uno dei genitori, come Josef. Orde di bambini. Portano dentro di sé il sogno di una terra tutta loro? Forse. Da qualche parte, comunque, devono pure andare. Torino. Amore e rabbia. Primo Levi ha 28 anni e lavora al suo libro passando da uno stato d'animo all'altro, altalenando tra due estremi che si possono anche considerare gemelli. Da gennaio cerca di far pubblicare il suo manoscritto. Da gennaio 6 diverse case editrici lo hanno respinto. È inizio estate adesso a Torino, una specie di quotidianità, una sorta di silenzio. Chi vuole guardare indietro quando ogni ricordo provoca dolore? Ciò che è stato è stato. E parlarne in continuazione non serve ad alleviare le atrocità già commesse. Questa sembra essere l'opinione tacita ma diffusa della maggioranza. Lascia perdere. Va avanti. Buenos Aires. Viene fondata la rivista Der Weg. La redazione ha sede al civico 156 di Suipacha, una palazzina anonima nei quartieri eleganti, nella stessa via dell'ambasciata svedese, ma senza alcuna insegna alla porta, nulla che richiami inutilmente l'attenzione. Qui viene alla luce il primo numero di un mensile che diventa l'anello di collegamento tra i nazisti in America Latina e in Europa. Verrà distribuito ad almeno 16.000 tedeschi e a 2.500 abbonati in Sudafrica. Sempre in quell'anno, nel 1947, la Gran Bretagna decide di ritirarsi dal proprio impegno coloniale e oltre alla questione palestinese fa nascere la questione indiana, decidono di ritirarsi dal paese e di fare in modo che la nazione indiana diventi autonoma. Instaurano un viceré che dovrà governare questo cambiamento. Le cose non vanno molto bene. Ad Amritsar, Sikh armati di fucili, spade e lance attaccano 7 treni di profughi musulmani. Uomini, donne e bambini, 3.000 persone vengono uccise. Il governo pakistano blocca tutti i treni tra il Punjab, che appartiene all'India, e il Punjab, che appartiene al Pakistan, perché la prima conseguenza dell'uscita di scena dell'impero britannico è la suddivisione dell'India in India e Pakistan. Solo 2 giorni più tardi, i fatti di Amritsar, ha inizio quello che l'autrice definisce il più grande processo per omicidio del secolo a Norimberga.
Soul in two, looking for you, but you're right here. If I can't relate to you any more, then who am I related to? And if this is the long haul, how'd we get here so soon? Did I close my fist around something delicate? Did I shatter you? And I'm sitting on a bench in Coney Island, wondering where did my baby go? The fast times, the bright lights, the merry-go. Sorry for not making you my centerfold. Over and over, lost again with no surprises. Disappointments, close your eyes and it gets colder and colder when the sun goes down.
The question pounds my head, what's a lifetime of achievement? If I pushed you to the edge, but you were too polite to leave me. Do you miss the rogue who coaxed you into paradise and left you there? Will you forgive my soul? You're too wise to trust me and too old to care.
Cause we were like the mall before the internet. It was the one place to be. The mischief, the gift wrapped suburban dreams.
Sorry for not winning you an arcade ring. Over and over, lost again with no surprises. Disappointments, close your eyes and it gets colder and colder when the sun goes down.
Spot in the tree line by the gold clock. Did I leave you hanging every single day?
Were you standing in the hallway with a big cake? Happy birthday. Did I paint your bluest skies the darkest gray? The universe away. And when I got into the accident, the sight that flashed before me was your face.
But when I walked up to the podium, I think that I forgot to say your name. I'm on a bench in Coney Island, wondering where did my baby go. The fast times, the bright lights, the merry-go. Sorry for not making you my centerfold. Over and over, lost again with no surprises, disappointments. Close your eyes and it gets colder and colder when the sun goes down. When the sun goes down, the sight that flashed before me was your face. When the sun goes down. But I think that I forgot to say your name over and over. Sorry for not making you mine, making you mine, making you my centerfold.
Siete sempre a Giocare col Fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Quello che abbiamo appena sentito è un brano splendido che mi ha fatto conoscere Giuliano Dottori, amico e produttore del mio prossimo disco. Eravamo in studio l'altro giorno e mi ha detto: senti questa, Taylor Swift con i National. Il brano si chiama Coney Island e ha una qualità ipnotica che mi manda fuori di testa. Da 3 giorni l'avrò ascoltata 75 volte. Spero sia piaciuto anche a voi. Prima vi ho parlato di questo libro splendido, non sono riuscito a dirvi tutto ciò che avrei voluto dirvi su questo libro. Vi consiglio di leggerlo. Elizabeth Asbrink, 1947, Iperborea, leggetelo voi, fatelo leggere a qualcuno che ha idee opposte alle vostre, magari perché non è così tanto informato sulle questioni della storia. Volevo aggiungere solo una cosa su questo libro: a un certo punto affronta la nascita dello Stato di Israele, no? E tutta la questione palestinese, e racconta di come a un certo punto nel Mediterraneo ci fosse una nave con su 5.000 ebrei profughi scampati ai campi di concentramento, e questa nave che doveva raggiungere la Palestina è stata fermata, è stata fatta tornare indietro e gli ebrei sono stati sbarcati. Al netto delle posizioni sulla questione palestinese, se immaginiamo che delle persone scampate all'olocausto sono state tenute in mare, ovviamente la questione politica era molto più complessa di ciò che si vive oggi. Comunque, dicevo, se pensiamo che l'Europa abbia permesso a 5.000 persone scampate all'olocausto di restare in mare per giorni prima di essere riportate in Francia, non possiamo stupirci se ancora oggi accadono cose di questo genere. Bene, un'introduzione lunghissima per dirvi innanzitutto, vi sarete accorti che stiamo ascoltando la cavalcata delle Valchirie, Richard Wagner, perché mi sembrava il commento ironico più adatto per passare al prossimo libro. Francesco Filippi, guida semiseria per aspiranti storici social. Vi ho detto che la puntata di oggi è tutta dedicata alla storia e a come la raccontiamo e a come ne discutiamo. Questo agile libricino, scritto benissimo, molto divertente, estremamente serio, affronta uno dei mali che affliggono lo spazio pubblico di oggi, il fatto che c'è un sacco di gente che parla a vanvera di cose che non conosce. Il discorso è molto lungo, vi leggo un capitolo che trovo molto divertente, diciamo così. Si intitola Il benaltrismo nelle discussioni sul passato e soprattutto spia di imbarazzo, capitolo 4, pubblicato da Bollati Boringhieri. In una pagina Instagram specializzata in fotografie d'epoca in bianco e nero, ricolorate attraverso l'elaborazione grafica, viene postata la macabra immagine di una mattanza di civili cinesi durante la strage di Nanchino del 1937. Il commento sottostante, lapidario, recita: le violenze giapponesi durante l'invasione della Cina. Ginella, appassionata di cultura giapponese, amante dei manga ed esperta nella preparazione del sushi, insorge con violenza a questo post, commentando in maiuscolo: perché non mostrate le immagini dei massacri cinesi durante la guerra civile del 1949? e i morti di fame causati dal grande balzo di Mao, eh? Una richiesta a cui fanno seguito i commenti più vari, che incalzano ognuno a suo modo la pagina e i commentatori a ricordare questo o quel massacro, atti vergognosi di cui purtroppo è piena la storia del genere umano. In poco più di 5 commenti il focus sulle immagini della strage di Nanchino si perde, sommerso dalle 1000 citazioni di altri massacri più o meno ben identificati e inquadrati. La gara, a quel punto, è a chi posta l'immagine più splatter. Il risultato, oltre a una sequela disdicevole di insulti sostenuti da foto di cadaveri, è la totale scomparsa del tema originario del post, vale a dire la testimonianza visiva delle violenze giapponesi in Cina. In questo contesto di scontro, Ginella ha vinto. L'attenzione del tema, a cui lei non voleva si desse peso, è stata stornata. E ora quello che poteva essere un dibattito si è trasformato in una palude da cui chiunque abbia un po' di passione storica o anche solo rispetto per i morti si terrà ben lontano. È la trappola del cosiddetto benaltrismo, vale a dire la tendenza a eludere le possibili risposte a una questione, adducendo esempi di altri problemi di cui si dovrebbe discutere, presumibilmente prima di quello messo sul tappeto. Esordire con un «c'è ben altro di cui discutere» è un espediente talmente conosciuto e usato da diventare un vero e proprio modo di dire. La consistenza contenutistica è nulla, ovviamente, anche perché per applicare questa tecnica non è necessario creare una vera e propria comparazione, ma soltanto trovare un tema civetta che svii l'attenzione per quel tanto che basta a depotenziare il punto di partenza. È un artificio retorico che dunque non ha alcuna valenza in una qualsiasi discussione di ambito storico. È una semplice cortina fumogena dietro cui nascondere la propria incapacità argomentativa, se non il vero e proprio fastidio per la presentazione di determinate tesi. Qualcuno potrebbe sostenere che in realtà, almeno in ambito di discussione storica, questo modo di controbattere potrebbe essere il tentativo di tirare in campo le analisi tipiche della storia comparata. Un tentativo, cioè, di utilizzare a fini di indagine uno degli strumenti più utili dello studio storico, vale a dire il confronto tra fatti simili per analizzarne prospetticamente le cause e ricavarne possibili interpretazioni. Purtroppo, per molti degli scambi che avvengono sul web, questo nobile intento però non è mai particolarmente esplicito, anzi, spesso dimentica uno degli assunti della disciplina della storia comparata. Non si può paragonare a casaccio tutto quel che si vuole e senza alcun criterio. Non si possono confrontare, come si diceva una volta, le mele con le pere. La metodologia comparativa, che ad esempio si applica all'analisi di civiltà differenti, richiede che esse abbiano un grado di evoluzione coincidente, che siano cioè allo stesso stadio di sviluppo, e che si tratti di entità con un minimo di consonanze evidenti. Paragonare la pratica delle decimazioni nell'esercito della Roma repubblicana e quelle di Cadorna non è una scelta metodologica congrua o, per essere più chiari, è una brutta forzatura. Venendo al nostro caso scuola, l'unica consonanza tra i massacri di Nanchino, le stragi della guerra civile cinese e i milioni di morti causati dalle scelte politiche di Mao Zedong è il luogo in cui grosso modo questi crimini vengono commessi. Il resto, cioè il fatto che si tratti nel primo caso di invasione straniera, nel secondo di una guerra civile e nel terzo di un criminale esperimento di ingegneria sociale, sembra non contare molto, anzi, non conta nulla e infatti non viene preso in esame. Quel che conta è invece in primo luogo il peso retorico di determinati discorsi rispetto ad altri, vale a dire la capacità di un determinato argomento di attirare su di sé i riflettori, cancellando il resto della discussione. Una attenzione che tutto calamita e che quindi fa passare tutto in secondo piano. Il sottotesto, nemmeno troppo velato, di questo modo di impostare il dibattito, gira attorno a un atteggiamento che si potrebbe riassumere in «Mentre tu ti balocchi con queste sciocchezze, perdi di vista i problemi veri». È un po' lo schema a cui molti di noi sono stati sottoposti da bambini nel classico «mangia quel che hai nel piatto, pensa a chi non ha da mangiare», che lascia sempre perplessi. Non c'è, lo sappiamo bene, un nesso causale diretto tra la propria sazietà e la fame altrui. Mangiare o non mangiare quel determinato boccone di pasta non avrebbe cambiato minimamente la situazione generale di un mondo mal concepito e peggio diviso. Ma il peso emotivo di questo ricatto era comunque enorme per noi bambini e non era possibile replicare se non mancando di rispetto alle sofferenze altrui. Il piatto lasciato mezzo mangiucchiato non avrebbe sfamato nessun altro, ma sarebbe andato sprecato. La colpa quindi non stava nemmeno nel non mangiare, ma nell'aver accantonato la sofferenza altrui. Allo stesso modo, in queste discussioni paradossali su internet, la colpa è quella di aver portato all'attenzione un argomento invece che un altro, giudicato da altri più meritevole. L'attenzione, nel mondo distratto dei social, pare sia un bene da centellinare con cura. Il benaltrismo è quindi espediente particolarmente efficace online e vi sono accorgimenti che possono farne un'arma imbattibile. Ad esempio, può essere utile che un determinato argomento utilizzato per fare benaltrismo abbia una connotazione specifica, sia essa politica o più in generale sociale. Spiegando meglio, quando ci si avventura nel benaltrismo è importante non solo stornare l'attenzione dall'argomento di partenza, ma, se possibile, trovare un controargomento che metta sulla difensiva l'interlocutore. Per questo, nell'esempio del massacro di Nanchino, la scelta di ben altri argomenti di cui parlare cade su due episodi che possono essere visti come una macchia nella storia del regime maoista che esce vincitore dalla guerra civile. Una visione che, abbiamo già visto in altri esempi, tende a demolire non l'argomento di discussione, ma l'interlocutore stesso, vale a dire tu difendi i massacratori. Quello che può avvenire è poi la rincorsa al paragone più forte, al ribaltamento più audace, fino ad arrivare alla pornografia del dolore, in cui si tirano in ballo senza criterio i fatti storici più aberranti, al solo scopo di scaricare la propria fazione retorica di quel peso specifico di orrore necessario a vincere la discussione. Sono ben altri gli argomenti di cui parlare, e un invito nemmeno troppo implicito a tacere, di fronte alla sproporzione tra quanto proposto in discussione è quello di cui si dovrebbe parlare veramente. In questo senso, il benaltrismo ha anche il corollario abbastanza odioso di invito all'autocensura, squalificando in un colpo solo sia l'argomento che si vorrebbe affrontare che chi propone l'argomento stesso. E la vergogna, in determinati ambiti come quelli di una pagina social, ha un peso specifico notevole. Per evitare di dire la cosa sbagliata, spesso la soluzione migliore sembra essere tacere. Ma il silenzio dell'interlocutore soverchiato, è bene dirlo, non porta nemmeno all'effetto auspicato dall'attaccante, vale a dire che chi dice che si dovrebbe parlare di ben altro. Perché alla fine, drammaticamente, nella corsa al sarebbe meglio affrontare questo o quell'argomento, non si arriva mai a parlare davvero di nulla. Partendo dal benaltrismo, non si imposta nessuna vera discussione. Ci si limita a cercare di soffocare sul nascere quella in cui si interviene. Se ci si chiede che cosa abbia a che fare questo con una sana e utile discussione online sulla passione di molti, la storia, la risposta che si può immaginare è quella corretta: nulla di nulla. Perché, ancora una volta, a causa di un malinteso di fondo su quella che potrebbe essere la lettura del fenomeno della storia chiacchierata sul web, è che molti, nell'espressione discussione storica, mettono l'accento sulla parola sbagliata. Quella a cui si assiste o incautamente si partecipa è primariamente, se non solamente, una discussione. Solo dopo, in subordine, essa può essere, ma non necessariamente, storica. Quello della discussione sullo svolgersi del tempo è spesso un pretesto, manipolato alla bisogna per ragioni altre da quelle del confronto su temi conosciuti o da conoscere. È un mondo in cui le regole e gli imbrogli della pratica retorica valgono molto di più delle necessità e delle convenzioni del sapere storico, in cui, in maniera a volte dolorosa, quelli che si confrontano non sono temi di discussione, ma ego più o meno sviluppati in cerca di conferme o soddisfazioni. Il contesto si modifica, accartocciandosi intorno ai singoli contendenti. Una tendenza pericolosa, perché mette immotivatamente al centro gli attori dello scambio, trasformandoli in breve tempo nei soli metri di giudizio della discussione. Io ho ragione, tu hai torto. Non ci aspettavamo di essere vivi in mare aperto, canta Sara De Magistri nel nuovo singolo dei Fiumi. I Fiumi sono Sara De Magistri alla voce, Xabiera Iriondo, Andrea Lombardini e Diego Galeri. Come vedete, le cose, anche se apparentemente non sono collegate, ma a me piace pensare che siano sempre collegate. Un pezzo che spacca, devo dire, per usare la terminologia adatta a questo sound, un pezzo che spacca davvero. Va bene, cosa vi ho letto prima? Un capitolo da questo bellissimo Francesco Filippi, Guida semiseria per aspiranti storici social, pubblicato da Bollati Boringhieri. È un bel modo per approfondire la questione, se vi piace gettarvi nella mischia online e discutere con tutti questi idioti che ci circondano, scusatemi, mi permetterete di usare il nome giusto? Va bene, oggi va così. E adesso siamo passati a Beethoven, la sonata 23 in fa minore, il nostro amato Ludovico Van. E volevo parlarvi dell'ultimo libro che va a comporre questa puntata di oggi speciale, tutta dedicata alla storia, alla discussione sulla storia, al racconto della storia. Un libro davvero di grande interesse e di grande attualità. Allora, l'ha pubblicato Alegre Edizioni, si intitola La morte, la fanciulla e l'orco rosso. Un titolo strano, adesso lo capiamo meglio. Innanzitutto l'autrice Nicoletta Burbacchi. Vediamo un po' chi è Nicoletta Burbacchi. Nicoletta Burbacchi è un gruppo di lavoro sul revisionismo storiografico in rete, sulle false notizie a tema storico e sulla riabilitazione dei fascismi in tutte le sue varianti e manifestazioni. Il gruppo si è formato nel 2012 in seguito a una discussione su JAP, il blog di Wu Ming, e ha al suo attivo molte inchieste e diverse pubblicazioni. Lo pseudonimo collettivo Nicoletta Burbacchi è un détournement in chiave femminista di Nicolas Bourbaki, gruppo di matematici francesi attivo dagli anni 30 agli anni 80 del XX secolo, composto esclusivamente da maschi. Di cosa si parla in questo libro? Vi leggo un pezzo della Letta, così introduciamo bene la questione. Questo libro affronta il tema dei crimini partigiani, o meglio, delle narrazioni su presunti crimini partigiani, il cui scopo è denigrare la lotta al nazifascismo. Lo fa concentrandosi sul caso Giuseppina Gersi, adolescente uccisa a Savona nell'aprile del 1945. Per decenni trascurata dagli stessi neofascisti, nel nuovo secolo la morte di Giuseppina è diventata un leitmotiv della destra ligure, col tempo arricchendosi di dettagli sempre più macabri. La storia era ormai splatter quando nel 2017 i media nazionali l'hanno ripresa e diffusa senza alcuna verifica. Per stabilire la verità storica, Nicoletta Burbacchi ha avviato un lungo lavoro di ricerca negli archivi, sopralluoghi, raffronto di documenti e testimonianze. Va detto subito: la storia della bambina vittima dei partigiani mostri è falsa in quasi ogni suo elemento, a cominciare dal mai esistito tema dedicato al duce, che da solo avrebbe scatenato l'odio dei rossi. Testimonianze diverse, anche inaspettate, indicano in Giuseppina una nota e per certi versi dichiarata spia fascista, intenta a minacciare cittadini, protetta da Marò e Brigate Nere. Anche i suoi genitori erano disprezzati perché compromessi col regime, per gli esploit della figlia e perché ostentavano privilegi. Sul caso Gersi, spiega il libro, non pesò alcuna congiura del silenzio. Vi furono inchieste e processi nei cui atti i dettagli horror cari ai fascisti non trovano riscontro. Come non lo trova l'accusa più infamante, quella di stupro. Questo è l'inquadramento di questa bella edizione molto curata. Ci sono anche delle mappe dei luoghi in cui sono avvenuti i fatti di cui si racconta, di cui si parla. Diciamo che questo libro è esattamente la risposta a ciò di cui si parla nel libro di cui vi ho parlato prima, no? Come si fa ad appurare i fatti storici? Si studiano le fonti, si cercano le fonti, si analizzano le fonti. Bene, quindi vado a leggervi qualcosa e vorrei leggervi il primo capitolo, perché il libro è un po' strutturato come un'inchiesta in qualche modo, no? Con diversi excursus che cercano di determinare l'ambiente sociale, nazionale, locale che ha contornato la vicenda. Capitolo 1. Rovesciare la cronaca per rovesciare la storia. Si apre con un virgolottato tratto da iltarantino.it del 9 marzo 2019. In occasione della Giornata Internazionale delle Donne, l'amministrazione comunale ha voluto intitolare delle strade di Campo Marino ad alcune donne speciali. È stato scelto il nome di donne forti, tenaci, che hanno sacrificato anche la loro vita per i giusti ideali. Molte di loro sono state vittime della ferocia nazista, della mafia e della camorra. Chi non conosce Madre Teresa di Calcutta, la sua forza, il sacrificio e il messaggio che ha lasciato ad ognuno di noi? E poi Giuseppina Gersi, stuprata dai partigiani comunisti. Anche Yolanda Crivelli fu stuprata e denudata, venne uccisa perché presunta fascista e come lei, molte altre donne ebbero la sua sorte. Questo è l'estratto da questo articolo pubblicato da iltarantino.it il 9 marzo 2019 e qui adesso arriva la voce degli autori. Se è vero che gli odonimi sono simboli ma anche sintomi, l'intitolazione a Giuseppina Gersi della via secondaria di un'apprezzata località marina in un comune del Tarantino esplicita una cronica afflizione della memoria e cristallizza, avviandola a una ripetizione ufficiale e burocratica, residenze, domicili, particelle catastali, ma anche intima e quotidiana. La narrazione della resistenza come storia criminale con i suoi partigiani killer e le immancabili povere vittime, soprattutto femminili. Una narrazione che si riattiva in giorni fatali, il 25 aprile, il 4 novembre, l'8 marzo perfino, costruita per apparire inevitabile. La retorica della sporca guerriglia mai davvero raccontata, o della congiura del silenzio, squarciata da coraggiosi alfieri di una storiografia che fonda la sua legittimazione nell'ingiudicabile natura di anti, anti-istituzione, rifiuta le più basilari regole della disciplina, dall'utilizzo di fonti identificabili al riconoscimento di una comunità di ricercatrici e ricercatori cui fare riferimento. Antisistema, loro nascondono da sempre la verità. Anticomunista, irriducibilmente anti-antifascista. Una storiografia che, mentre si vanta di veli squarciati e di verità finalmente ritrovate, di fatto, di volta in volta, acceca un unico elemento della scena per illuminarlo, mostrandolo apparentemente isolato e singolare, mentre tutto il resto, ogni elemento di contestualizzazione, rimane in ombra, fuori dal cono di luce. Una storiografia che sfugge dunque all'ordinario lavoro di verifica, abbraccia contraddizioni di ogni sorta, è refrattaria a scivoloni, cadute e voragini della logica, se ne infischia della dinamica dei fatti, e punta tutto su una loro eclatante interpretazione. A imbastirla, eroi folk e professionisti della polemica mediatico-culturale, professori di liceo e scrittori di lungo corso, pubblicisti locali e grandi nomi del giornalismo, personaggi disparati, uniti dall'utilizzo di linguaggi e grammatiche che attingono a un genere, la cronaca pulp e scandalistica, che ha radici robuste ed è da sempre un elemento costitutivo del panorama dell'informazione nostrana, ma che nell'ultimo decennio ha dimostrato di non essere più il basso fondo folcloristico dell'universo mainstream, bensì il suo cuore più pulsante e vitale. In questo libro ci occupiamo della vicenda che vede protagonista una ragazza savonese, Giuseppina Gersi, morta nei giorni dell'insurrezione dell'aprile del 1945. La racconteremo così come viene diffusa da neofascisti e anti-antifascisti, con tutti i dettagli macabri che punteggiano la narrazione, ma, come vedremo nell'esposizione della nostra ricerca, questo racconto è in parte falso. Per capire come la storia della bambina vittima dei partigiani mostro abbia scavato una veloce breccia nell'immaginario, fino a dettare la linea del dibattito politico a partire dalla narrazione di uno stupro imbastita ex post a decenni dai fatti sui più disgustosi bastioni della cultura dello stupro, occorre rovesciare il tavolo da subito e senza indugi. La storia vera, occultata e mai raccontata di Giuseppina Gersi non è un frammento della più generale controstoria della Resistenza, riportato alla luce grazie al lavoro di coraggiosi storici non allineati, piuttosto rivela tutte le caratteristiche dell'artefatto, assemblato grazie all'adattamento al gusto del pubblico di oggi di narrazioni di lunghissimo corso, addirittura fondative, se si considerano la caduta del fascismo e la nascita della Repubblica come un punto zero per la rinascita di un'informazione libera e democratica. Qualsiasi lavoro storiografico sulla vicenda drammatica che ha portato alla morte di Giuseppina Gersi, quindi, non può avvenire senza un'analisi dello storytelling del cattivo partigiano, inquadrato come centrale nella costruzione dell'identità nazionale. Un ruolo cardine che si esplicita in maniera netta nel passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica, amplificato piuttosto che innescato dalla turbolenza di Tangentopoli. È allora che nel dibattito pubblico, grazie al contributo decisivo dei giornali, non solo di destra, e della televisione, viene posta in modo via via più incalzante l'urgenza di definire un'altra fonte di legittimazione per il nuovo assetto politico. Scrive Chiara Colombini. Colombini individua con lucidità due elementi chiave: il ruolo significativo dei media mainstream e l'obiettivo di trasfigurare la resistenza da riferimento ideale simbolico a ostacolo sulla strada della costruzione condivisa del passato, presentata come unica ricetta in grado di dare basi solide a una democrazia finalmente pacificata. La campagna mediatica degli anni 90 viene indicata nel suo saggio come una riedizione di quella postbellica, dove il Partito Comunista Italiano e la Resistenza sono di volta in volta bersaglio e organo di puntamento, scambiandosi il ruolo. Negli anni della Guerra Fredda, il PC è l'obiettivo principale e la Resistenza è lo strumento per colpirlo. Negli anni 90, la Resistenza è l'obiettivo perché offre legittimazione a un quadro politico dal quale, in quel momento, la nuova destra al potere, dopo Tangentopoli, intende smarcarsi. Siete sempre a giocare col fuoco con Fabrizio Coppola. Quello che vi ho appena letto è praticamente l'incipit di La morte, la fanciulla e l'orco rosso del collettivo Nicoletta Brubacchi, pubblicato da Edizioni Alegre. Nel punto che vi ho letto viene citato un testo di Chiara Colombini, Anche i partigiani, però pubblicato dalla Terza nel 2021. Ci avviamo verso la conclusione di questa puntata tutta incentrata sulla storia, sul modo in cui ne parliamo e sul modo in cui la raccontiamo. Spero che questa puntata non vi abbia annoiato troppo, perché in realtà lo si dice spesso che la mancata comprensione del presente deriva dalla mancata elaborazione del passato, un'elaborazione che deve essere fatta basandosi sui fatti storici e non per sentito dire e non così, in maniera fantasiosa o strumentale. E a questo punto, cari ascoltatori e ascoltatrici, non mi resta che darvi appuntamento a domenica prossima. Prima però volevo di nuovo ringraziare tutte le persone che stanno partecipando a questo mio esperimento collettivo di produzione del mio nuovo disco, che si intitolerà Heartland. Ho lanciato un crowdfunding, che è un modo per, come dire, dare la possibilità a un piccolo mercato di esistere accanto al grande mercato e anche di, in qualche modo, impedire e dimostrare al grande mercato che accanto al grande mercato, dai grandi numeri, può esistere un piccolo mercato individuato da una piccola comunità di persone che decidono di contribuire alla produzione di una cosa qualsiasi. Quindi grazie, che chi volesse far parte di questo sforzo collettivo, mi sembra un po' una velina del Comintern questo comunicato, ma trovo super divertente. Poi bisogna anche un po' ridersi addosso, perché poi quelli seri, insomma, quelli seri dopo un po' annoiano. Comunque trovate tutto sulla mia, specialmente sulla mia pagina di Facebook, Fabrizio Coppola. E detto questo, non mi resta davvero che darvi appuntamento a domenica prossima, sempre dalle 14.30 alle 15.30 su Radio Popolare, per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Vi lascio con un pezzo meraviglioso di uno dei più grandi cantautori italiani. Buona domenica.
Questo taglio di luna, freddo come una lama qualunque, e grande come la nostra fortuna, e la fortuna di vivere adesso. Questo tempo sbandato, questa notte che corre, e il futuro che arriva, chissà se ha fiato. È una notte in Italia che vedi, questo darsi da fare, questa musica leggera, così leggera, che ci fa sognare. Questo vento che sta di lontano e che ci prende la testa, il vino bevuto e pagato da soli alla nostra festa. È una notte in Italia anche questa, in un parcheggio in cima al mondo, io che cerco di copiare l'amore ma mi confondo, e mi confondono più i suoi semi puntati dritti sul mio cuore, o saranno le mie mani che sanno così poco dell'amore. Ma tutto questo è già più di tanto, più delle terre sognate, più dei biglietti senza ritorno dati sempre alle persone sbagliate, più delle idee che vanno a morire senza farti un saluto, di una canzone popolare che in una notte come questa ti lascia muto. È una notte in Italia, se la vedi da così lontano, fra quella gente così diversa, in quelle notti che non girano mai piano. Io qui ho un pallone da toccare.